Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. And she don't care. Ticket to Ride. Canzoni in viaggio. Tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.
Ticket to Ride, canzoni in viaggio. Il tema di oggi è viaggio nello spazio. Ve lo raccontiamo in parole, canzoni e musica.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you.
Ascoltato Space Oddity, una canzone ben conosciuta nell'universo, nel nostro immaginario. Il brano è la cronaca di una tragedia raccontata in diretta attraverso il dialogo tra l'astronauta e la torre di controllo. Ecco, un pochino questa scelta è un omaggio alla radio che ci ospita, perché quel ground control, quel controllo a terra, è stato il titolo di un programma cult di negli anni passati, con Giuseppe Tomei e Danilo Cianca, due fenomeni che praticamente tra musica suonata dal vivo e musica che si faceva ascoltare alla radio hanno fatto conoscere tantissimo underground cittadino. Torniamo alla canzone. Nei primi versi il protagonista è Major Tom, in partenza per una missione molto delicata sullo spazio. È investito in un ruolo di grande rilevanza simbolica. Siamo negli anni in cui le missioni dello spazio stavano raggiungendo l'apice, siamo negli anni in cui c'è stato l'allunaggio.
Stiamo viaggiando nello spazio, quindi. L'uomo da sempre è affascinato da stelle, pianeti, universi, fin dall'orientamento con la stella polare e le costellazioni, passando per la metà del XX secolo, che è un punto cruciale per le missioni spaziali, fino ad arrivare a oggi, con la scoperta dei pianeti addirittura extrasolari, quindi al di fuori del nostro sistema solare, che però sono simili al nostro mondo. L'invio di satelliti in orbita, le sonde nello spazio, i rover sui vari pianeti. L'uomo dunque non è più solo spettatore, ma è attore e ormai protagonista. E sugli altri pianeti si scoprono delle meraviglie. I mirtilli su Marte, i mirtilli di Marte, per esempio. Il rover marziano Opportunity ci ha dato la prova già nel 2004 che su Marte l'acqua scorreva. Infatti da questi rover si videro delle immagini di rocce rotondeggianti che erano delle sferule di ematite, tecnicamente, che si formano quando i minerali sono impregnati d'acqua. Mirtilli su Marte, questa cosa mi fa impazzire, mi fa pensare a Strawberry Fields, per esempio, citando i mitici Beatles. Insieme a Marte oggi, per esempio, Venere desta l'attenzione, attira l'attenzione. Pare che insomma ci sia la fosfina su Venere, quindi un elemento importante. E oggi addirittura si prevedono per il futuro dei viaggi turistici nello spazio. È già pronta un'astronave che per circa una novantina di minuti partirà per la prima volta probabilmente tra un paio d'anni e porterà dei turisti nello spazio.
Ray Bradbury, l'autore di Fahrenheit 451, un mondo distopico alla rovescia, insomma, in cui i vigili del fuoco appiccano gli incendi per bruciare libri, ma questa è un'altra storia e prima o poi ve la racconteremo. Bradbury, dicevo, scrive le cronache marziane. Marte era una spiaggia lontana, lidi remoti su cui gli esseri umani si spargevano a onde. Ogni ondata era diversa e più forte. La prima portò uomini abituati agli spazi immensi, al freddo e alla solitudine. Portò lo sciacallo e il pastore, individui magri e ossuti con le facce scavate dagli anni, occhi duri come punti di chiodi e mani simili a stoffa di vecchi guanti, disposte a toccare subito ogni cosa. Il pianeta non aveva nulla di nuovo per quella gente, perché erano cresciuti in praterie sconfinate come le distese di Marte. Vennero e resero quelle lande un po' meno desolate, in modo che altri trovassero il coraggio di seguirli. Misero vetri alle finestre sfondate e luci dietro i vetri. Furono i primi coloni della Terra, per cui anche gli uomini della seconda ondata furono americani e venivano dagli squalli di quartieri suburbani e dalle ferrovie sotterranee da cui trovarono riposo e diletto in compagnia degli uomini silenziosi. Nati nell'amaranto delle praterie, i primi coloni sapevano come usare i lunghi silenzi per riempirti l'anima di pace dopo i troppi anni sciupati, stritolati tra i budelli sotterranei, i cibi in scatola e le sentine di New York. C'era un gran silenzio nella notte fonda di Marte. L'unico suono, poco prima dell'alba, fu quello del vigilante notturno, che in fondo a una strada solitaria procedeva nelle tenebre, canticchiando tra i denti una stranissima canzone. Bags last night, pre-flight, zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Burning out excuses.
ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket.
Ed è questa la stranissima canzone, quel Rocket Man, scritta con un testo di Bernie Taupin per un successo che proietterà Elton John nel gota degli autori britannici. Questa Rocket Man praticamente è una canzone che è concepita con lo stesso produttore, Gus Dudgeon, che aveva già firmato la collaborazione con Space Oddity, il successo di cui abbiamo parlato a inizio trasmissione. Ecco, i due brani tra l'altro si assomigliano talmente tanto che lo stesso Bowie non sarà affatto contento dell'ascesa di questo secondo pezzo. Tra l'altro David Bowie ironicamente in alcune trasmissioni inserirà e canterà una strofa tra una canzone e l'altra dicendo I'm just a rocket man, io sono un uomo razzo. E questa è l'ispirazione simile. Abbiamo parlato di Space Oddity, che prendeva il vezzo a Space Odyssey, il capolavoro di Stanley Kubrick, 2001 Odissea dello spazio. Qui c'è l'ispirazione Bradbury, ma qui c'è anche l'ispirazione del viaggio, di un viaggio compiuto al mattino, in cui c'è l'astronauta che conta di aver visto sua moglie preparare le valigie di notte per un volo pronto verso l'alto, sapendo che la Terra gli sarebbe mancata, sapendo di sentirsi da solo nello spazio. Anche in questo caso chiaramente il tema è molto simile, c'è chiaramente la magnificenza del viaggio, ma anche la solitudine dell'uomo che da solo affronta un viaggio e resta isolato dal resto del pianeta.
Tra gli italiani più illustri possiamo sicuramente annoverare Luca Parmitano, un colonnello pilota dell'aeronautica militare che nella missione Beyond dell'Agenzia Spaziale Europea è stato il primo italiano a rivestire il ruolo di comandante della stazione spaziale, appunto. È sempre difficile scegliere un evento su tutti gli altri per rappresentare tutta una missione, ha detto spesso, ed è anche ingiusto, ma voglio sottolineare l'aspetto umano come il retaggio più importante della stazione spaziale internazionale. L'incredibile capacità, quasi vicina al miracolo, di unire sotto il grande sogno e la bandiera dell'esplorazione tecnologica e scientifica persone con retaggi culturali diversi. Arrivano come individui comuni come tutti noi, lavorano come un equipaggio e rientrano come fratelli e sorelle. Il senso della sua missione Beyond era racchiuso nel nome e nel logo che Parmitano ha scelto, un casco che comprende la Terra, la Luna, Marte e la sagoma della stazione spaziale. In futuro, diceva, penso che dovremo spingerci oltre l'orbita basso terrestre. Si dovrà cercare di arrivare sulla Luna in modo più consapevole, più sicuro, forti delle esperienze, della scienza, della tecnologia che in questi anni abbiamo sviluppato. Non sarà un allunaggio fine a se stesso. Ho voluto chiamare la missione Beyond oltre, intanto per il desiderio che fosse un nome evocativo. È un invito a guardarsi dentro, ad andare al di là dei propri limiti. Non bastano solo i grandi passi, si tratta di provare a oltrepassare anche di un poco i propri confini. Si chiama Overview Effect, ha spiegato Parmitano. Pensi di conoscere qualcosa e di esserne una parte integrante? Poi lo vedi da lontano e ti rendi conto che quello che hai visto è una piccolissima parte del tutto. Il pianeta è un enorme essere vivente. Le nuvole sono il respiro che si muove con le correnti. Le acque di fiumi, i mari sono il sangue. Dallassù sembrano fermi, ma si vede da lontano questo respiro, questo moto interno. L'atmosfera è così sottile e fragile, la bellezza della natura che si ribella della sua capacità devastante di farci sentire piccoli può far paura. Nei 7 mesi in orbita ho assistito a uragani dall'intensità mai vista prima sulle Bahamas e Porto Rico, fuochi nella foresta amazzonica, in Africa. In Australia ho iniziato a fotografarli a settembre, se ne continuo a parlare a gennaio. Un intero continente color rosso, coperto di polvere e di cenere, visibile per centinaia o migliaia di chilometri. Questo ci fa pensare all'elemento più fragile di tutto, siamo noi. Perché la vita continuerà ben oltre alla capacità dell'uomo di resistere ai danni che stiamo facendo. La vita è perfettamente allineata con i principi fisici dell'universo, in particolare l'entropia. La vita continuerà, ma non è detto che ci sia l'uomo in questo sistema. Quindi è il momento di agire.
Che rumore fa l'universo? Che musica suona l'universo? Il biglietto della nostra astronave oggi, in questa puntata, ci fa scoprire una melodia assolutamente unica. Partiamo dall'Aquila, dal Gran Sasso Science Institute e da Eugenio Coccia, il direttore dell'istituto. Dopo la scoperta delle onde gravitazionali e del loro suono e dell'osservazione dei buchi neri, Coccia, insieme alla tromba di Paolo Fresu e al trombone di Gianluca Petrella, hanno portato in scena un concerto spettacolo che ha unito musica e jazz e hanno messo in scena niente meno che le vibrazioni cosmiche, le onde gravitazionali, che grazie alla teoria di Einstein oggi tutti conosciamo. Le onde gravitazionali sono fatte di spazio-tempo, si generano dall'accelerazione della materia e al loro passaggio si deforma tutta la geometria dell'universo. È un concetto affascinante e da questo deformarsi si espandono i suoni. È proprio da questa deformazione che nascono i suoni e le onde gravitazionali sono proprio la musica dell'universo, sono il movimento dello spazio-tempo. E i suoni più forti sentiti sino ad oggi sono quelli di 2 stelle di neutroni che fanno un suono acuto. Quello dei buchi neri invece sarebbe un suono più basso, più profondo, e Coccia ce lo spiega meglio e Colella e Fresu ci suonano il jazz dei buchi neri. Buon ascolto.
Segnale di onde gravitazionali, se lo mettessimo attaccato a un altoparlante, farebbe un segnale che aumenta di frequenza e di ampiezza, perché più si avvicinano e più vanno veloce, e farebbe un suono come questo. Se le masse sono grandi, mettiamo 2 grossi buchi neri, il suono sarebbe più basso, sarebbe
To Ride, canzoni in viaggio, tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Giuliano.